Historia magistra vitae. È una famosa frase di Cicerone che significa essenzialmente che la storia dovrebbe insegnarci qualcosa, proprio perché uno dovrebbe evitare di fare degli sbagli del passato e dovrebbe imparare sulle esperienze passate. Ma in questi tempi di guerra una cosa che abbiamo sentito spesso dire è che l'umanità è andata al passato. In realtà ogni volta che vediamo una guerra è così, perché si incorre sempre con gli stessi sbagli del passato. E sappiamo che la parola di Dio, per quanto riguarda almeno le guerre, dice che questo non è ancora niente, perché ci saranno cose peggiori. Ci saranno nazione contro nazione, popoli contro popoli, all'interno anche delle stesse famiglie, le stesse chiese, ci saranno delle contese. E di fronte a tutto questo dobbiamo pensare, ci viene da pensare, che non ci sarà mai pace. Si proclama tanto la pace, si fanno tante manifestazioni per la pace, ma in realtà la pace non ci sarà mai, anzi, sarà sempre peggio. E così anche per quanto riguarda i figli di Dio, loro non sempre riescono ad imparare dagli sbagli, vero? Anche noi abbiamo un po' questo problema, forse rincorriamo negli stessi sbagli. Così stamattina vogliamo aprire la nostra Bibbia in Ebrei, leggeremo al capitolo 3, dai versi 7 a 19. Che così dice? Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti, vediamo come non vi poterono entrare a causa dell'incredulità. E così ho intitolato questo messaggio, appunto, Storia, Magistra e Vite, e vedremo essenzialmente due punti, che sono facili, ieri e oggi. Siamo ancora su questa lettera che sembra indirizzata a quegli ebrei che avevano fatto una decisione per Cristo, che erano convertiti a Cristo. E così è, infatti, tutti gli effetti. Ma vediamo anche quegli insegnamenti che non sono relegati strettamente agli ebrei, seppur convertiti, ma riguarda anche a noi. Possono essere applicati alla nostra realtà, che veniamo da un contesto sociale, culturale, religioso diverso, ma che sono appunto ancora fattibili, sono ancora eseguibili al giorno d'oggi per noi. Le problematiche infatti che devono affrontare gli ebrei per via della loro tradizione, la loro cultura, la loro religione, in un certo senso, sono molto simili alle nostre alla fine. E così, la volta scorsa abbiamo visto la figura di Mosè, che sappiamo essere stato, e tuttora lo è, un paladino per Israele, anche se poi abbiamo visto che Gesù è il vero paladino, anche per gli ebrei messianici, e sicuramente è superiore a Mosè. Allora stamattina vogliamo vedere ancora la storia di Israele, almeno una parte della loro storia, ma che in qualche modo riguarda anche a noi. Così rivediamo i versi da 7 a 11 relativi al punto primo, che riguarda ieri, che così dicono. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni, perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Questi versi sono molto particolari perché fanno riferimento a un brano dell'Antico Testamento e lo riconosciamo perché nella maggior parte delle nostre versioni della nostra Bibbia la vediamo scritto in corsivo, vero? E nello specifico ci riporta un Salmo, il 95. Leggeremo soltanto dei versi 8 a 11, anche se sarebbe interessante leggerlo dal primo, ma vogliamo concentrarci soltanto su quello che vedremo stamattina. Così leggiamo dall'8 all'11 di questo Salmo. Oggi se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono. Mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e disse, è un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. È proprio un copia e incolla di questo Salmo. E l'autore ha voluto proprio essere fedele a quanto già aveva imparato lui. Quindi facciamo un salto indietro di circa 1000 anni alla stesura di questo Salmo, ma facciamo ancora un salto più indietro di altri secoli perché ci riporta ad un episodio o una serie di episodi che riguardano proprio Israele. Ne leggiamo soltanto uno che si trova in Numeri, al capitolo 14, e leggeremo dal verso 1 al verso 12. Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce e il popolo pianse tutta quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne e tutta la comunità disse loro «Fossimo pure morti nel paese d'Egitto!» Un po' piagnucoloso, no? «E fossimo pure morti in questo deserto, perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada. Là le nostre mogli, i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto?» E dissero l'un l'altro, nominiamoci un capo, torniamo in Egitto, ecco la genialata. Allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele, e Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, che erano tra quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate al Signore, non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore è con noi, non li temete. Allora tutta la comunità parlò di lapidarli, ma la gloria del Signore apparve sulla tenda di convegno e tutti i figli di Israele. E il Signore disse a Mosè, fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a loro? Io lo colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso. Quindi leggiamo solo questi primi versi di questo capitolo, ma se avete modo di leggere a casa tutto il resto del capitolo, capite un po' com'è andata tutta la storia di quello che c'è stato prima e di quello che c'è stato dopo. Cosa leggiamo in questi versi? Beh, che Dio si è preso una bella briga con un popolo difficile, mettendo a capo due uomini che, Mosè e Aronne, che non erano sempre stati così ligi, hanno avuto anche la loro mancanza, hanno avuto la loro caduta, qualche sbavatura ce l'hanno avuta, sono umani, erano umani. Di un intero popolo che partì dall'Egitto erano circa 600.000 uomini, più le donne e i bambini, di questi 600.000 uomini, solo due, Giosuè e Caleb, raggiunsero la terra promessa, più tutti coloro che avevano l'età inferiore ai 20 anni. Tutti gli altri morirono nel deserto. Un Dio tremendo, un Dio spietato, potrebbe dire qualcuno, e qualcuno l'ha detto, di fatto. Ma se vediamo bene la storia, era ed è un Dio giusto. E Dio davanti alla giustizia, alla sua giustizia, non fa sconti. Non pensiamo che sia un bonaccione, un sempliciotto, no? Dio. Sì, tanto alla fine ti dà la pacca sulle spalle, dice vabbè dai, hai fatto la marachella, ti tiro l'orecchio e finisce qui. No, è sì un Dio d'amore, ma è un Dio giusto, l'abbiamo detto tante volte. È un Dio misericordioso, ma non tollera il peccato. Qui vediamo un popolo essenzialmente irriconoscente. Sta guardando le difficoltà, sì, che stavano attraversando in quel momento, no? Ma già si erano dimenticati delle reali difficoltà che avevano avuto in passato in Egitto. Avevano già dimenticato tutto. E quanto siamo così anche noi? Siamo dimentichevoli di quello che eravamo prima di incontrare il Signore Gesù, di quello che avremmo potuto fare e soprattutto dove saremmo andati a finire se non avessimo incontrato Lui. E questo che aveva fatto Israele aveva provocato la sua ira, l'ira di Dio. E il suo intervento deve essere un monito per le generazioni future, un insegnamento. Avranno imparato Israele? Avrà imparato? Siamo fatti così. Niente di nuovo sotto il cielo. Insegnamenti del passato non sempre hanno la loro efficacia, purtroppo. Israele era un popolo dal collo duro, abbiamo letto, ma noi non ne siamo tanto da meno. L'ultima cosa che notiamo in questo brano, ma che in realtà è all'inizio, avete notato qual è? Leggiamo il versetto 7. Lo Spirito Santo ha detto. Ora, né nel Salmo, né in Numeri, si parla di Spirito Santo, vero? Allora che è successo? Che l'autore di Ebrei si è sbagliato? No, l'autore di Ebrei non si è sbagliato. Semplicemente sta parlando la stessa persona. Qui notiamo la funzione dello Spirito Santo, che sappiamo essere la parte integrante della Trinità, che vuole insegnare, vuole esortare, vuole convincere di peccato, proprio attraverso quello che dice, attraverso quello che l'autore di Ebrei anche qui ha riportato. Un peccato che si è manifestato in quel deserto, ma che si può manifestare ancora oggi, in altre forme magari. Ma sempre peccato è. E così arriviamo ad oggi, e rileggiamo i versetti 12 a 19. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo in principio, da principio. Mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Infatti chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. L'esortazione è chiara. C'è un po' un pericolo che qualcuno, forse con un particolare carisma, no? O potere di convinzione, che possa allontanare il figlio di Dio da suo padre. È la classica mela marcia che va individuata e allontanata prima che possa guastare l'intero cesto, no? C'erano magari alcuni ebrei che non credevano nel messaggio del Vangelo e rimanevano ancora alla legge dell'Antico Patto. Può essere una realtà ancora odierna questa, e ci sono questo tipo di realtà. Ecco che è importante allora agire prima di subire. Perché non si possa dire oggi, eccetera, eccetera, l'autore comanda di esortarci, di incoraggiarci e di non farci sedurre dal peccato. E questo deve avvenire continuamente, non solo una volta ogni tanto, come dice oggi, ma persistere quotidianamente, perché ogni giorno siamo esposti a questo tipo di pericoli, specialmente per coloro che vogliono fare sul serio con Dio. Perché se sei una via di mezzo, che ancora non si è capito cosa vuoi fare da grande, è chiaro che non sei un pericolo per Satana. Non ti viene ad attaccare, perché ormai ti è sotto controllo. Coloro che sono esposti in prima linea subiscono questo tipo di attacchi. L'autore poi continua nel ricordarci che siamo diventati, chi siamo diventati per la sua grazia. Di non rimanere più legati alle tradizioni, a questa appartenenza di Israele, appartenenza alle religioni, alle culture, alle tradizioni. E ci sono diversi tipi di legami di questo tipo, che ancora ci tengono proprio schiacciati a terra, non ci fanno prendere il volo con Dio. Considerando anche gli sbagli che ha fatto Israele o che abbiamo fatto noi nel passato. Essere partecipi di Cristo, che vuol dire far parte del suo piano, far parte della Chiesa, far parte integrante del corpo di Cristo, portando avanti la fedeltà da cui siamo partiti e che dovremmo, anzi dobbiamo, conservare ed esercitare fino alla fine, come conseguenza necessaria di una conversione. E poi essere in continuo ascolto della sua voce, che avviene innanzitutto attraverso la sua parola, ma anche nella condivisione fraterna, attraverso quegli insegnamenti, quelle ammonizioni che ricevamo gli uni gli altri. Io a volte rimango un po' perplesso quando veniamo criticati per aver fatto un ammonimento o una riprensione verso un fratello, verso una sorella. Ha ragione, chiaramente, quando c'è la ragione dietro. E ci sentiamo rispondere con: chi sei tu per giudicare? Pensa prima a te stesso. Oppure più biblicamente, guarda prima la trava nel tuo occhio. È vero tutto questo. Ma è altresì vero che siamo chiamati a guardare i frutti dell'albero. Abbiamo detto anche in altri contesti, bisogna conoscere l'albero. Che frutti fa quest'albero? Come cresce? Che frutti ci aspettiamo da questo albero? E non si tratta di essere giudici, ma essere dei valutatori, degli esaminatori. Questo siamo chiamati a farlo. Chiaro, dobbiamo avere la saggezza, l'opportunità, il modo giusto per farlo, tutto quello che volete. Ma non ci limitiamo a essere in silenzio davanti a manifestazioni chiare di peccato. Non lo dobbiamo fare. Come lo stesso modo, quando vediamo che il fratello o la sorella sbaglia, piuttosto che andarglielo a dire, mormoriamo col vicino. E quindi si comincia a creare una triangolazione, no? Vedo Edo che sbaglia, parlo con Nicola, che Nicola che parla con Juana, che parla con Nicola, che poi parla con me. E nessuno va a parlare con Edo. È un esempio, Edo, scusa. Succede questo. La mamma mi ha detto in confidenza, non posso andargliela a dire. Allora che ci troviamo invischiati in certi contorte cose da cui non riusciamo più e la Chiesa si affonda proprio perché succede questo. La condivisione fraterna, quando ascoltiamo quella voce che ci ha parlato e la andiamo a condividere, così cresce la Chiesa. Così cresce la Chiesa, non stando in silenzio ma a dire cose che edificano. E così l'autore torna a ricordare quell'episodio del passato, ma solo per parlare del presente. Così dice oggi, inteso proprio oggi, l'oggi dell'epoca, per far presente le stesse problematiche che aveva Israele prima. E così le elenca e parla di ribellione. C'è un po' di ritardo questo. Vabbè, lasciamo stare. Che cos'è la ribellione? È la mancanza di sottomissione, essenzialmente. Infatti cita Mosè come guida, e chi più chi meno in noi c'è questo sentimento di ribellione, no? Nel momento in cui non condividiamo comandamenti, anche comandamenti della parola di Dio, oppure disposizioni date dall'alto, e qui parliamo di autorità, autorità della Chiesa, autorità nello Stato, dove viviamo. Abbiamo difficoltà perché vanno contro i nostri propri interessi, ad esempio, le nostre proprie convinzioni. Allora ecco che emerge l'orgoglio, no? No, voglio avere ragione io per forza, perché io sono convinto di questo. Allora ecco che nasce in noi il sentimento di ribellione, no? E ripeto, chi più chi meno è sempre oggetto di duro lavoro per ognuno di noi, chiaramente per coloro che vogliono fare sul serio con Dio, perché proprio siamo fatti così e avremo sempre un'autorità da seguire o a cui obbedire. Il figlio di Dio non è fatto per stare da solo, è un eremita, dovrà sempre avere qualcuno a cui dar conto, anche sulla terra chiaramente. E così ecco, abbiamo anche, grazie, il peccato, che è una parola più generica per dire letteralmente il bersaglio mancato. Siamo tutti tiratori scelti qua dentro, lo sapevate? Perché tutti noi dobbiamo puntare e centrare un obiettivo, che si chiama fedeltà. Fedeltà a Dio e ai suoi comandamenti, che vanno prima capiti, che anche lì non è sempre facile, però non è una scusa, perché molti sono molto chiari. Noi stiamo facendo come uomini, stiamo esaminando uno per uno i comandamenti delle tavole di Mosè, in Esodo 20, e vediamo ogni comandamento ha una sua comprensione diretta, più semplice, altre sono un po' più nascoste dietro, che vanno un po' approfondite, vanno studiate, vanno ben comprese, e poi c'è l'applicazione di quello che impariamo, che è ancora più difficile, sappiamo, no? Il peccato genera l'allontanamento tra il credente e Dio, abbiamo detto prima, e fino a quando non viene confessato e abbandonato, questo allontanamento, questa barriera c'è. Qui uso un'espressione molto forte, disgusto, per far immaginare quanto Dio non tollera il peccato. Quando è una cosa disgustosa? C'è qualcosa, un cibo che proprio non niente, proprio, già solo a guardarlo vi viene... Ecco, è proprio quando si genera quel fastidio alla percezione di uno dei cinque sensi. Questo è proprio il disgusto. E questa è la reazione di Dio davanti al peccato. Quando vede qualcosa che non va. Dobbiamo quindi fare attenzione a non disgustare Dio. C'è un verso che volevo condividere insieme, che si trova in Efesini, capitolo 4, verso 30. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Così vediamo il terzo aspetto, che è la disubbidienza. E la disubbidienza è proprio una presa di posizione di non voler seguire la legge o i comandamenti. A volte si manifesta in modo più subdolo, no? Allora senti dire, sì, io voglio seguire Cristo. Sì, sì. Ma poi la prima difficoltà si prende un'altra strada. La disubbidienza è qualcosa che va al di là dell'atto di ribellione, qualcosa che perdura, che persiste. Per questo che Dio giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo. E guardate, qui non sta dicendo nella terra promessa, sta dicendo nel suo riposo, sta parlando del riposo eterno dell'anima, qualcosa che va oltre. Allora noi stiamo adesso assistendo a una similitudine dall'esperienza di Israele con l'esperienza della Chiesa di Cristo. Quindi qui stiamo andando oltre la terra promessa, eh? Ma tutto questo, la ribellione, il peccato e la disubbidienza, riconduce a un problema centrale di cui l'autore riporta, che è l'incredulità. Tutto parte da qui, ricollevandosi proprio al versetto 12, il problema è proprio lì, il fatto di non aver creduto, di non aver riposto fiducia e fede. E questa è la condizione principale che non ti fa entrare nella terra promessa. Le manifestazioni che abbiamo considerato sono solo una conseguenza, cioè quelle tre. Ribellione, peccato e disubbidienza. Di converso, non è che eliminando questi atteggiamenti, cioè abbattendo questo tipo di problema, anche perché nessuno ci riuscirebbe completamente, che può entrare nella terra promessa. Non è così che funziona. Ma credendo, quindi c'è un atto di credenza, un atto di umiliazione, credendo alla redenzione di Dio. Quindi Israele l'aveva sperimentato in modo fisico, diciamo, dalla schiavitù d'Egitto alla vita nella terra promessa come popolo libero, almeno per chi c'era arrivato, noi oggi lo sperimentiamo liberandoci dal peccato per vivere senza la condanna eterna. E se ancora questo non l'hai fatto, se c'è ancora qualche impedimento, proprio perché si parla di oggi, è possibile farlo ora, questo passaggio, questo credere. Leggiamo infatti in 2 Corinzi, capitolo 6, versetto 1 e 2, Come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano, perché egli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo, eccolo, ora il tempo favorevole, eccolo, ora, oggi, il giorno della salvezza. Antonio Gramsci, più recentemente, ha detto: la storia insegna, ma non ha scolari. Probabilmente proprio risposta a questa famosa massima di Cicerone. Visto poi quanto dall'epoca di Cicerone, per 2000 anni, si ritorna sempre sugli stessi sbagli, quanto più è vero questo. La storia che ci insegna a scuola, no, riporta episodi, no, che ciclicamente si ripetono. Un esempio, la campagna in Russia da parte di Napoleone, poi copia e incolla Hitler. Quindi anche lì, dopo un giro di un secolo, neanche si è imparato molto. Cosa stiamo imparando noi dalle esperienze del passato? Magari non solo nostre, ma anche di altri fratelli e sorelle che testimoniano quanto il peccato possa lasciare dei segni. Però noi magari lo vogliamo sperimentare comunque. Dice: no, ma quella è la tua esperienza, non è la mia. E allora fammi provare, fammi vedere, fammi capire, non sono convinto. Non ci vediamo davanti all'evidenza, no, delle esperienze degli altri. Quindi per questo è importante l'esortazione di essere vigili nei confronti di chi dà il cattivo esempio. Perché c'è chi dà il cattivo esempio. E imparare invece dalle vittorie di altri, perché magari hanno condiviso una preghiera. E questa preghiera è stata esaudita. Un altro esempio, leggere libri che riportano testimonianze di grandi uomini, di Dio. Ultimamente ho letto qualcosa di George Mueller, era sì uno dei tanti esempi che lui poteva raccontare, tante esperienze di fedeltà. Ecco, proprio lì il problema, la fedeltà, essere fedeli fino alla fine. Questi uomini di Dio, di cui leggiamo le testimonianze, la nostra libreria ha diversi libricini che potete prendere, non è perché avevano superpoteri, ma perché erano una profonda fede e una fedeltà fino alla fine. Hanno creduto costantemente in un grande Dio. Vogliamo pregare? Sì, Signore, noi abbiamo di fronte a noi, anche nel passato, coloro che sono stati un esempio, e noi da loro vogliamo prendere esempio, vogliamo attingere, ma soprattutto vogliamo attingere a quegli insegnamenti, quegli esempi che tu, Signore Gesù, avevi portato, che tu avevi sperimentato, avevi dimostrato. E noi vogliamo tenerci stretti a quegli insegnamenti che sono edificazione per noi e tralasciare gli altri che non lo sono. Seguire i buoni esempi, imparare dalle esperienze anche di altri, imparare da quello che è successo in passato. Possiamo cambiare, possiamo migliorarci con il tuo aiuto, proprio a fronte di quegli sbagli che non vogliamo ripetere. Così aiutaci a farlo. A volte non siamo convinti, Signore, delle nostre scelte sbagliate. E allora abbiamo bisogno che il tuo Spirito investighi i nostri cuori. Lo Spirito Santo aveva portato avanti questo esempio che l'autore ci ha riportato oggi e stamattina abbiamo rivisto, di come tu intervieni nella vita di coloro che tu ami. Così che tu possa avere misericordia ancora di ognuno di noi. Nel nome tuo Santo. Amen.